il momento però di introdurre il nostro prossimo ospite, il coordinatore della task force della Regione Puglia, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco. Professore, ben ritrovato.
Grazie professore, buonasera. Buonasera a lei.
Buonasera a voi.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Professore, molti cittadini, molti lavoratori ormai si stanno un po' riappropriando insomma di una parvenza di normalità, però va detto che dall'altra parte dell'arcobaleno vorrei anche chiederle se lei avverte un po' il rischio di che in molti, non tutti, ma in molti siano in una fase un po' di negazionismo del contagio, di una minimizzazione del pericolo che stiamo comunque ancora vivendo.
Allora, questo pericolo del negazionismo esiste, esiste e si vede un po' in giro, poi ovviamente viene sempre amplificato dai social media, cioè i social media sappiamo bene che in qualche maniera raccolgono e amplificano un po' spesso il peggio della società, no?
È la verità.
Chi non c'è niente da fare
sì.
Tempo sui social media, però sono uno specchio, però sono uno specchio di quello che serpeggia, dei pensieri eccetera, e quello del negazionismo è un po' il peggiore che possa esistere, perché da sempre nel campo della prevenzione il negazionismo dei problemi, io ricordo l'HIV quando venivano fuori, no? Tutte queste teorie strampalate che l'HIV non esisteva, che era un'invenzione per spendere, per comprare i farmaci, le solite stupidaggini che i complottisti dicono sempre. Un po' si sono riaffacciati, e dobbiamo fare attenzione. Un po' perché è importante evitare il negazionismo, così come è importante evitare la paranoia, cioè il negazionista è in qualche maniera da evitare, così come da evitare la gente che non esce di casa per paura dell'infezione, oppure che va a fare la spesa, torna a casa e disinfetta le zucchine. Cioè, bisogna cercare insomma di bilanciare, no? Di bilanciare un pochino l'informazione in maniera da essere un po' sereni, capire soprattutto quello che è successo, dare il giusto peso a quello che è successo, che non è stato uno scherzo da nessun punto di vista, né dal punto di vista sanitario né tantomeno dal punto di vista economico, e reagire da popolo maturo.
Professore, sono passati 3 mesi dal primo, poco più di 3 mesi dal primo caso di Codogno. Questi 3 mesi cosa ci hanno detto di questo virus? Cioè, secondo naturalmente anche gli studi che voi scienziati avete fatto, cioè il comportamento di questo virus, secondo lei, dove ci porterà?
Allora, noi abbiamo imparato tanto. Abbiamo imparato tanto dal punto di vista clinico a trattare questi casi. Ora i casi vengono trattati con più consapevolezza, con i farmaci giusti, con le terapie giuste, con l'approccio giusto. Quindi è migliorata molto proprio l'aspetto clinico, no? L'aspetto clinico dell'approccio.
Chiaro.
Alla cura.
Sì.
Per quanto riguarda la prevenzione anche abbiamo imparato parecchio, nel senso che sappiamo che quello che bisogna evitare oggettivamente sono appunto i grossi raduni di persone che stanno appiccicate uno all'altro, e questo virus all'aperto si trasmette di meno, si trasmette molto di più nei locali chiusi. Non è un caso che se andiamo a vedere posti come la Corea, no? La Corea del Sud, in cui si era arrivati più o meno a 0 casi evidenti, poi sono ricomparsi dei focolai, e questi focolai sono ricomparsi perché c'è stato un positivo che è andato a girare dei locali notturni e in alcune aziende che lavoravano appunto in una situazione di affollamento al chiuso, ha cominciato a circolare in quell'ambiente. Quindi sicuramente i luoghi chiusi con tante persone vicine che non rispettano le precauzioni, perché se si rispettano le precauzioni ovviamente anche in quei casi la circolazione può essere in qualche maniera evitata. Quindi stiamo imparando a misurarlo, per cui probabilmente possiamo dire che per il momento la situazione è sotto controllo, bisogna misurare e stare attenti ad una ripresa.
Professore, è stata avviata l'indagine sierologica sul nuovo coronavirus. 2 domande. La prima, perché è importante partecipare? E la seconda, è la paura, una sorta di paura dell'esito del test e delle eventuali conseguenze di un'eventuale positività poi al tampone, che a suo avviso hanno portato una certa reticenza ad accettare l'indagine sierologica stessa?
Guardi, siamo un popolo strano, no? Perché
molto strano.
Siamo strani, perché fino a qualche settimana fa tutti scendevano in piazza: vogliamo il test, vogliamo il tampone, vogliamo qui, vogliamo lì. e gli si spiegava, dice, guarda, non c'hai sintomi, no? Non c'hai sintomi, perché dovrei venire a fare un tampone se non c'hai sintomi? No? In questo momento che stiamo offrendo gratuitamente e attivamente un test standardizzato fatto per Benino in laboratori specializzati, sono quasi tutti laboratori grossi centri, quindi dando gratuitamente una risposta ad una domanda che molti di noi si sono fatti: sono per caso venuto in contatto col virus? Questa è la domanda. Vado a fare il test e la risposta è sì o no. Se sono venuto in contatto col virus, in più viene offerto sempre gratuitamente anche il tampone per dire se in questo momento sono portatore o non portatore, perché ci possono essere delle piccole probabilità che una persona positiva agli anticorpi possa anche essere un portatore. Quindi, voglio dire, è meglio scoprirlo se sono un portatore, no? Se sono portatore, certo, lo scopro e almeno metto al sicuro i miei cari, le persone con cui, le persone che frequento, le persone con cui abito, con cui convivo. Davvero non capisco questa reticenza a tirarsi indietro quando uno ti offre gratuitamente un servizio di questo genere.
Giusto, cioè, sicuramente che può dare anche a voi scienziati la possibilità, no, di avere degli elementi in più anche di valutazione, no? Voglio dire, sulla popolazione, su quanto si è diffuso, su quanto praticamente ha attecchito, perché poi i dati, professore, voglio dire, nessuno sa ancora quanto effettivamente hanno contratto il virus gli italiani. Cioè, noi si presuppone che siano molti di più rispetto a quelli, no, che sappiamo adesso, però con i test avremo dei campioni più importanti.
C'è,
no,
la parte dell'iceberg tutta sommersa.
Sì, sì.
Certamente, questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto, noi intendo, diciamo, il mondo della sanità pubblica ha avviato questa indagine. È appunto un'indagine conoscitiva, vogliamo sapere che cosa è successo per sapere appunto i dati che abbiamo riportato al sistema, quelli che noi conosciamo attraverso la protezione civile, vogliamo sapere quei dati di quanto sono stati sottostimati, perché che ci sia la sottostima è certo, non lo mette nessuno in dubbio. Vogliamo sapere se la sottostima è 1 a 5, 1 a 10 o addirittura di più. Quindi sì, è importante conoscere questo dato del sommerso e lo possiamo fare soltanto in questa maniera. Però io capisco che qualcuno dice vabbè, sono fatti vostri, non voglio partecipare a questo studio. Ma oltre a questo vantaggio scientifico, esiste un vantaggio personale di partecipare a questo studio. Cioè, piuttosto che andare a spendere fior di quattrini in un ambulatorio, in un laboratorio privato, per farsi un test, noi lo facciamo far gratis nell'ambito di questo studio. Quindi davvero non riesco a capire quale sia la reticenza.
Professore, la porto sull'ultimo settore di fatto che è rimasto ancora intonso da un punto di vista di decisioni del governo, e cioè la scuola. Io vorrei chiederle se condivide da un punto di vista scientifico questo iter prudenziale sulla riapertura delle scuole.
La prudenza in tutti i campi in questo momento è necessario. Allora, riaprire la scuola ora, voglio dire, siamo ormai a giugno, siamo arrivati a giugno, mi sembra davvero un po', diciamo, qualcosa che non avrebbe un grosso senso. A giugno normalmente l'anno scolastico un po' integrato è considerato finito, tranne che per i primi giorni. Quindi la discussione va fatta non tanto se riaprire la scuola, come riaprire, cioè il tema è, siamo sicuri che, perché io, diciamo, cerchiamo di essere ottimisti, allora diciamo che durante l'estate non succederà nessun guaio, speriamo che non succeda nessun aumento dei casi, eccetera, e quindi siamo pronti noi a settembre a riaprire la scuola. Sì. Allora, come deve riaprire la scuola? Dobbiamo fare appunto delle proposte per cercare di farla riaprire in sicurezza, perché a differenza di tutti gli altri settori, no? Che so, l'apertura del bar o la riapertura di un ristorante o di una palestra, a scuola ci vanno tutti. Cioè, la scuola, quando si riapre la scuola coinvolge tutte le famiglie italiane. Direttamente o indirettamente, in tutte le famiglie italiane c'è qualcuno che va a scuola o, se non va a scuola, qualcuno che magari nella scuola ci lavora. Non dimentichiamoci che ci sono gli insegnanti e tutti, e tutto il personale, insomma, della scuola,
certo, sì,
stiamo parlando,
sì,
di milioni di persone. Quindi è questo il tema: la scuola coinvolge tutto il paese, tutte le famiglie. È ovvio che, quando dovrà riaprire, dovrà riaprire con un minimo di protocolli di prudenza.
Professore, voi sui bambini e il coronavirus ad oggi cosa sapete? Perché comunque anche su questo credo che ci sia stato un po' di, non so come definirla, infodemia forse, sul legame, non legame, il contagio, non contagio, veicolo, non veicolo.
Allora, sappiamo che i bambini sono sicuramente meno suscettibili a casi gravi di malattia, quindi hanno è molto improbabile che un bambino abbia un caso grave di malattia, sono davvero rari. Su quanto il bambino sia contagioso anche non abbiamo invece delle certezze. Sappiamo che appunto non avendo una malattia grave, non avendo forme di polmonite, questo suggerisce che probabilmente non è contagioso come può avere una persona contagiosa che tossisce, perché poi la maggior parte, sì, cioè il contagio più pesante, quello che emette più particelle virali e che quindi può contagiare più persone, le può contagiare anche più gravemente, è quello che tossisce, quello che effettivamente emette tante particelle virali dall'interno dei polmoni. I bambini, siccome non fanno così spesso come gli adulti la polmonite, sono meno contagiosi perché hanno molto spesso delle forme più lievi di malattia. Però appunto non possiamo escludere che un bambino non sia contagioso, quindi probabilmente lo sono un po' meno, e quindi sono un minor, come dire, danno un contributo minore alla circolazione generale di questo virus.
Professore, la porto sul calcio e le chiedo un giudizio anche sul protocollo del Comitato Tecnico Scientifico, è stato poi naturalmente posto dal governo, approvato dalla FIGC e dalle leghe sportive, in questo caso dalla Lega di Serie A, Serie B e di Serie C, insomma c'è tutta una procedura, un iter. Il nodo centrale è quello, ovviamente, in caso di positività, della quarantena di 2 settimane per tutto il gruppo. Lei ritiene che tra un mese, se la situazione, diciamo, se c'è questo trend, la quarantena si possa attenuare nel caso, voglio dire, del calciatore, che poi potrebbe trasformarsi, ovviamente, per non fare, no, solamente una categoria di privilegiati, anche per tutti i cittadini? Cioè potrebbe essere limitata a un periodo inferiore ai 15 giorni la quarantena, o secondo lei è pericoloso a prescindere?
Allora, guardi, secondo me non è un tema della lunghezza della quarantena, perché la lunghezza della quarantena dipende dal fatto che se i compagni di squadra si sono contagiati da quel caso, dal primo caso, il caso indice, nei successivi 14 giorni ci potrebbe essere qualche altro compagno che presenterà i sintomi o che diventerà positivo. Questo è il senso della quarantena.
Certo.
Quindi accorciarla, che significa? Sì, si accorcia, però poi magari dopo 7 giorni, all'ottavo giorno, mi esce un altro positivo in squadra e quindi punto a capo. Quello che invece io dico è che se effettivamente la circolazione del virus si sta spegnendo quasi in tutta Italia, sarà improbabile durante l'estate trovare uno sportivo positivo. Cioè, quindi io confido più su questo. Tecnicamente, nel momento in cui abbiamo un positivo, diminuire la quarantena significherebbe che poi dopo 8 giorni un altro compagno di squadra mi può risultare positivo e si riparte da capo,
sì,
quindi cambierebbe,
sì,
molto poco.
Quindi no, sostanzialmente, professore, non ci sono compromessi: o si spera e ci si augura che non ci siano positivi, oppure se c'è un positivo, quella è la quarantena e non si esce dal tema.
Direi di sì.
Sì,
penso che sia un ragionamento abbastanza logico.
Ecco, professore, su questo oggi il professor Brusaferro ha detto che i dati fanno prevedere una seconda ondata di coronavirus. Io vorrei chiedere, dal suo punto di vista, se siamo pronti adesso, con l'esperienza maturata in questi mesi, eventualmente ad affrontarla, contenerla e soprattutto attraversarla, poi superarla.
Ma certamente sì, io sono sicuro che se dovessimo avere un aumento dei casi siamo più pronti, nel senso che sappiamo come trovarli, sappiamo come bloccare con un'attività appunto del tracciamento dei contatti, no? Il famoso contact tracing, sappiamo come cercare di circoscrivere i focolai, e soprattutto abbiamo gli ospedali molto più pronti. E quindi da quel punto di vista sono ottimista.
Ecco, professore, proprio rimanendo su questo argomento, è magari una considerazione sbagliata la mia, però insomma noi puntiamo al vaccino, no, per avere, come dire, una garanzia quasi totale, no, per poter avere la tranquillità di riprendere la vita come prima. Però lei diceva giustamente prima che ci sono dei farmaci che adesso ci stanno aiutando a curare nelle varie fasi il coronavirus. Sta aumentando questa importanza dei farmaci anche tra voi scienziati? Cioè, nel senso, o è sempre fondamentale il vaccino? Cioè il vaccino è comunque l'unica strada da percorrere?
Sono due cose diverse, perché il vaccino ovviamente previene proprio l'infezione.
Sì.
Addirittura, se il vaccino funziona bene, potrebbe proprio prevenire la diffusione del virus, quindi si potrebbe pensare a bloccare completamente la diffusione e mettere in sicurezza tutti quanti. Quindi il vaccino è chiaro che sarebbe l'arma finale se avessi un vaccino che funziona. Nel frattempo ci sono i farmaci, per carità, tenga presente che ora si apre un grosso capitolo che sono gli anticorpi monoclonali, cioè sono degli anticorpi specifici, si è visto che ci sono delle zone di attacco proprio del virus e se si riescono a produrre degli anticorpi contro queste zone d'attacco il virus si blocca. Quindi oltre ai farmaci che sono stati utilizzati fino ad oggi e al plasma che si sta sperimentando, ci sarà nel prossimo futuro anche questa batteria di anticorpi monoclonali che potrebbero essere efficaci, quindi un'altra arma per, diciamo, evitare i casi gravi di malattia nelle persone che si infettassero.
Sì. Professore, qualche giorno fa, se non sbaglio, ha spiegato a dei colleghi che in Puglia partirà la sperimentazione dell'app immune nel giro di pochi giorni, se non ero il 5 giugno, mi corregga se sbaglio. Vorrei capire, visto che anche su questo c'è stata una discreta infodemia, se con i tempi ci siamo, cioè se l'app ci serve anche adesso o ci sarebbe servita magari qualche settimana fa, un po' di più?
No, diciamo fra una settimana fa e ora cambia molto poco, il numero di casi che si stanno registrando sono molto costanti, sono pochi casi ogni giorno, quindi non cambia molto. Secondo me la differenza, cioè speriamo che funzioni, anche per questo diciamo potrà essere, a quanto pare sarà scaricabile nelle regioni test già dalla prossima settimana, vediamo come funziona, vediamo l'utilizzo da parte dell'accettazione da parte dei cittadini, perché anche qui no. Come dire, speriamo che la usino.
Assolutamente.
Speriamo che la usino. Speriamo che non ci facciamo venire dalle paranoie della privacy, perché vi assicuro che questa app è stata davvero posta ad un vaglio severissimo da parte del garante della privacy, quindi sono state tolte un sacco di funzionalità che magari a noi epidemiologi avrebbero fatto piacere, invece sono state eliminate proprio per dare la garanzia massima al cittadino che non sia tracciabile in nessun modo, quindi speriamo appunto che venga utilizzata, perché quella aiuterà parecchio questo esercito appunto di tracciatori che devono fare il lavoro sul territorio per identificare i contatti.
Professore, l'ultima domanda per quanto mi riguarda, poi la ringraziamo della gentilezza e della disponibilità. Coronavirus cosa lascia alla fine? Lascia qualche danno? Danno permanente? Danno, diciamo, per un periodo di tempo? Perché insomma, sappiamo tutti, no, che i polmoni sono quelli particolarmente aggrediti da questo coronavirus. Volevo sapere la sua opinione, in base anche ai dati che sono venuti fuori, insomma.
Sì, più che una mia opinione, io posso riferire quello che ho sentito dire dai colleghi clinici.
Ecco,
sono tanti, purtroppo, le persone, quelle che hanno avuto i pazienti che hanno avuto una forma grave, soprattutto polmonite grave, possono eventualmente avere, ma questo non è soltanto il coronavirus, sono un po' tutte queste forme di polmonite, si chiamano polmonite interstiziali, sono queste polmonite virali che possono rilasciare come sequela si chiama una fibrosi, cioè una specie di cicatrice no? nei polmoni che sono stati colpiti e che quindi diminuiscono la capacità polmonare. Non solo, ci sono anche problemi che potrebbero residuare anche in altri organi se la malattia è stata particolarmente grave. Quindi questi ci sono, ecco perché insomma speriamo che di non vedere più le terapie intensive piene di malati di coronavirus.
E l'ultima domanda invece, professore, tornando al discorso di partenza, cioè ad un negazionismo, ad un sovraesposizione di alcune questioni sui social. Ecco, da un punto di vista comunicativo è emerso nelle ultime settimane il tema della movida, dopo che per settimane i giovani erano stati applauditi per il loro comportamento, il loro senso di responsabilità, sia gli adolescenti che i giovani adulti, definiamoli così, adesso sono tornati nuovamente sotto la lente di ingrandimento. Io vorrei chiederle, da un punto di vista di effetti eventuali di questa movida, qual è la deadline per capire se effettivamente ci sono delle conseguenze anche sulla curva dei contagi?
Ma io immagino che dobbiamo aspettare ancora un po', io direi metà giugno. Metà giugno perché? Perché se qualcuno di questi ragazzi si è dovuto infettare nei giorni scorsi dopo le riaperture, lei deve immaginare che se noi abbiamo i primi casi asintomatici, non se ne accorge nessuno, sono giovani, quindi non hanno malattia grave, cominciano ad accorgersene quando un po' di casi si verificheranno magari nei genitori o nei nonni di questi ragazzi. Quindi dobbiamo aspettare un po' per vedere se è successo qualcosa del genere. Speriamo di no.
Il 3 giugno, professore, è giusta come data per la riapertura dei confini regionali di tutte e 19 regioni più le due province autonome?
Lo vedremo, diciamo, in questi giorni. Ancora non abbiamo visto i dati finali, diciamo, della valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità dei dati delle ultime settimane, per cui insomma vediamo che cosa ci dicono i famosi indicatori messi a punto dal Ministero.
Professore, complimenti e grazie di cuore per il tempo che ci ha dedicato.
Un piacere, grazie mille professore, gentilissimo. Grazie professore, a presto.